Sono grato al Signore per essere con voi stasera. È un piacere vivere questa comunione, questa famiglia. Io, per il lavoro che faccio nell'ambito di questo servizio e di questa testimonianza, sono tra i pochi probabilmente che si rende conto di quanto grande sia la famiglia del Signore e che veramente dal nord al sud mi si è allargata la parentela in un modo straordinario. Quindi oggi, dopo anni di frequentazione del Trentino, io ora erano un po' di anni che non capitavo su, ma venivo per altre ragioni. I miei viaggi arrivavano fino a Predazzo, Rovereto, Predazzo, eccetera, e quindi conosco questa zona, conosco quest'area, però credo che non sono stato mai felice come adesso, perché venivo per ragioni di lavoro, di interesse, venivo per ragioni di impegno sociale, sicuramente importante, necessario per la nostra professione, e invece a distanza di anni mi rendo conto che questo Trentino, che sembrava così arido dal punto di vista della presenza del Vangelo, invece trovo che c'è una popolazione straordinaria e una popolazione che fa e farà la differenza. Quindi per me è un grande privilegio, perché al di là di quello che potrò darvi come edificazione, io sono già edificato, sono già arricchito e riporterò con me sicuramente il senso di questa comunione e la porterò anche in altre parti d'Italia, facendo conoscere e sapere che c'è una famiglia che si richiama al Signore anche in questa parte dell'Italia. Questo è straordinario, anche perché è una parte, non mi voglio soffermare su questo territorio, ma sicuramente sappiamo che è stato territorio, storicamente parlando, anche piuttosto acceso dal punto di vista e della riforma e della predicazione del Vangelo e della reazione di un movimento e di una chiesa che, pur portando il nome, è vero, di cristiana, in qualche modo ha dominato e ha deviato il messaggio nel corso dei secoli. E ovviamente le cose non è che siano molto cambiate sotto il profilo della sostanza. Trento è stato teatro piuttosto significativo sotto questo profilo, ed è bello vedere che in questa città non tanto la controriforma ha trionfato, ma il Vangelo ha trionfato e sta trionfando, perché questo Evangelo porta e fa la differenza in coloro che aprono il cuore a questo messaggio. Come diceva poc'anzi Pippo, io sono ormai impegnato nell'ambito dell'Alleanza Evangelica quasi ormai da una decina d'anni, quindi stiamo lavorando in un segmento per il quale vi devo dire subito, per fare una confessione normale, pubblica: quando nel 1974 è nata l'Alleanza Evangelica in Italia, è dal 1974 che c'è l'Alleanza Evangelica, io sono stato forse tra i firmatari di un documento che era contrario a che l'Alleanza Evangelica potesse in qualche modo prendere piede o esprimersi nella nostra nazione, perché credevo le informazioni che forse avevo raccolto. Io sono stato tra un gruppo di credenti che si sono trovati nel 71 ad Amsterdam, dove nasceva in germe questo principio. Eravamo forse informati male di questo argomento e quindi c'era l'idea, come dire, di chiudere, di impedire, di fare muro contro un'altra associazione che già si poneva in contrapposizione con un'altra associazione evangelica che era già nata qualche anno prima. Però alle volte si dice che il popolo perisce per ignoranza, quindi era stata una questione di un periodo di ignoranza, e di ignoranza che se noi non entriamo nella storia, non conosciamo la storia, molte volte noi riusciamo a diventare anche degli zelanti cristiani, ma senza una conoscenza storica di tutto quello che è il proponimento di Dio e di come si è sviluppato nel corso della nostra storia, della storia dell'umanità, finiamo per chiudersi in un ghetto, pensando che quando apriamo il cuore al Signore, riceviamo il Vangelo nella nostra vita, un Vangelo che fa la differenza, che ci trasforma, poi nasce spesso la presunzione di credere che abbiamo Dio in esclusiva. Questo è il fatto, e credo che noi soffriamo di questa grande malattia. La malattia, il popolo evangelico la soffre proprio sotto questo profilo. Ogni persona che accetta il Signore, che incontra il Signore, che entra alle volte in un ordine denominazionale, È vero, il rischio è quello di pensare che forse Dio si è dato in esclusiva o a quel gruppo o a quell'altro. E non è così, credetemi. E io quando dico queste cose non ce l'ho con la diversità che noi possiamo rappresentare. È una ricchezza quella che noi questa sera, per quanto in non molti, possiamo esprimere in questo contesto, diciamo, regionale, in questa città. Perché non è la diversità che dà fastidio, non sono neanche le diverse denominazioni che infastidiscono, anzi direi che quando le denominazioni hanno una storia è interessante conoscere le loro origini, le loro radici, conoscere come sono nate, perché si è promosso un determinato gruppo in un percorso storico che ha permesso di far nascere un movimento. Questo è sicuramente una cosa importante, ma quello che abbiamo letto è qualche cosa che ci deve fare riflettere in questi tempi in cui noi stiamo aspettando il risveglio. Il Signore ha detto, pregando questa preghiera così intensa davanti al Padre, che siano uno come noi siamo uno, questa è la cosa importante, e l'unità di Dio è un'unità plurale. Noi crediamo, non crediamo in un Dio solo, nel senso monolitico del termine, noi crediamo in un solo Dio in tre persone. Questa è la cosa importante. Non ci sono tre dei, c'è un Dio solo, però è la sua composizione, ci dice la Scrittura. Inspiegabile, potremmo fare discorsi infiniti su questo argomento, ma la Scrittura ci rivela questo straordinario contenuto che io ho risolto, almeno penso di aver risolto, nei termini di questo rapporto bellissimo. Dio è plurale pur essendo uno, e in questa unità c'è un'unità di intenti che raccoglie i tre sono uno, Padre, Figlio e Spirito Santo, per portare in essere un'azione potente, quella di cui il fratello ci diceva che sta studiando a Rovereto, quella che è stata detta anche cantando o pregando, quella che in fondo è veramente la potenza di Dio, la buona novella che Dio si è accordato, ha deciso, ha progettato di operare qualche cosa nei confronti della nostra deriva a causa del peccato per portarci la sua salvezza. Questo è il programma di Dio. E lo ha fatto attraverso una decisione che in qualche modo ha visto la divinità completamente impegnata. Padre, Figlio e Spirito Santo è in fondo la formula battesimale, ma non è una formula battesimale, è un significato profondo della vita che Dio ci comunica, perché un Dio così giusto e santo come il nostro Dio non poteva essere soddisfatto nella sua giustizia se non da un altro Dio come Lui. E siccome non c'è un altro Dio, è Lui solo, ecco che la Trinità, più che essere una verità da discutere, è una verità da vivere nei termini di un atto straordinario della grazia di Dio che ha compiuto per noi. Noi siamo, dice, affinché siano uno come noi siamo uno, e la grandezza di questa salvezza è strettamente connessa a questo fatto. Quindi la sua applicazione diventa patrimonio della nostra esperienza nella misura in cui, è vero, la divinità si muove in nostro soccorso, si fa carne come noi, prende un corpo come il nostro, un corpo senza peccato ma di cui si è caricato e è andato a inchiodarlo sul legno della croce, facendo un gesto che soddisfa la giustizia di Dio e si applica a tutti quelli che credono, in quanto chi crede in Cristo Gesù partecipa a questa giustizia, a questo perdono. Dio, in virtù della sua soddisfazione in Cristo, non ci condanna più. Questa è la cosa importante. Se uno è in Cristo è una creazione nuova, è una nuova creatura, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinti in questo senso. Allora, il problema poi diventa storia. E nella storia questa preghiera deve trovare il suo collegamento, la sua collocazione, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, al di là delle nostre diversità, e non sono diversità per le quali dobbiamo farci guerra, le diversità denominazionali, come dicevo prima, molte volte sono un arricchimento a quella che è la nostra conoscenza e la nostra possibilità di entrare nel merito di questa rivelazione. Ma io credo che nella nostra diversità essere come tante cellule di uno stesso corpo, questo poi ci insegna la parola del Signore che è la sua Chiesa, diventa l'elemento straordinariamente bello, perché gli uomini che accettano il Signore Gesù Cristo non sono più soli, pur essendo in mezzo alla folla, diventano parte di un corpo, di un organismo, di un popolo, di una realtà. L'Apostolo Pietro lo definisce questo fatto come voi siete una generazione eletta, un popolo che Dio si è acquistato, un regno di sacerdoti, per annunciare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Allora, perché insieme? Ma insieme per il semplice motivo che noi dobbiamo rendere attraverso la nostra testimonianza credibile il messaggio che portiamo. Perché se siamo nelle condizioni in cui siamo, fratelli cari, e io d'altro canto dalle Alpi alla Sicilia, è vero, vedo e vivo questa esperienza, questa realtà, e l'Alleanza Evangelica, vi dirò più tardi, non è un'associazione denominazionale che si vuole proporre al di sopra delle denominazioni che già esistono, è qualcosa che lo Spirito Santo ha promosso perché i credenti possano rendere credibile il messaggio che vanno predicando. Questa è la cosa importante. Insieme per renderlo credibile, insieme perché, e qui vi cito un proverbio africano che io ho raccolto quando sono stato in Sudafrica ad una conferenza mondiale, e c'era proprio un pastore del Sudafrica, un uomo di colore, che ha detto questa cosa, che da soli si va veloci. Ed è vero, quando tu sei solo, che non ti devi confrontare con nessuno, tutti i tuoi obiettivi sono velocemente raggiungibili, se lo puoi, se puoi, e molte volte può capitare così di avere questa illusione. Se sei da solo e vuoi aprire un locale di culto senza confrontarti con nessuno, se hai soldi per pagare un affitto, trovi un locatore, apri una sala di culto, fai i tuoi culti, le tue riunioni e quello che vuoi. Se vuoi fare qualunque cosa, quando sei da solo, lo fai in maniera rapida e veloce, non hai neanche la possibilità, neanche la pazienza, neanche la voglia di aspettare. Quando siamo da soli vogliamo fare la svelta per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati, indipendentemente dal fatto che questi siano volontà di Dio o meno. Ma è soltanto insieme che si va lontano, questo dice la parola del Signore. E se noi vogliamo andare lontano per conquistare questo territorio, voi, perché io poi me ne vado, ma ormai vi ho conosciuto, siete parte della mia famiglia, non c'è niente da fare, non è che sono venuto a fare una conferenza ad un partito politico che domani mi dovrà votare probabilmente, sono venuto qui perché un fratello mi ha invitato a visitare il popolo di Dio che è qui, e qui adesso voi siete parte di me, io sono parte di voi, volenti o nolenti in Cristo Gesù ci apparteniamo, quindi quando io andrò via da qui, però voi restate qui. Restate qui con il contributo e l'incoraggiamento che posso lasciarvi, ma restate qui perché c'è un impegno, una missione, un invito, un incarico che il Signore affida a tutti i credenti, è quello di essere testimoni del Vangelo. Noi siamo chiamati ad essere testimoni del Vangelo. Il Vangelo che fa la differenza, il Vangelo che trasforma la vita, il Vangelo che è la potenza di Dio, il Vangelo che è la buona novella che gli uomini devono ricevere, perché è l'unica notizia di cui gli uomini hanno bisogno. Non hanno bisogno di altro gli uomini. Noi non abbiamo bisogno di altro, fratelli cari. Abbiamo bisogno di conoscere che c'è un Dio che è il creatore di ogni cosa, il nostro creatore, ma che c'è un Dio che è diventato anche il nostro salvatore, è il nostro salvatore, e che prima ancora che il mondo fosse, lui ha deciso la nostra salvezza. E lo ha deciso in assoluto, nessuno di noi lo ha consigliato o in qualche modo lo ha spinto a fare qualche cosa, nessuno di noi può far cambiare idea a Dio. Lasciatemi perdere se io in qualche modo dico questa cosa, l'apro e la chiudo. Dio non cambia idea in funzione di quelle che sono le nostre pressioni. Dio ha deciso una cosa e quella realizza, e vuol consentire a tutti noi di entrare in questa idea straordinaria di salvezza, che non è semplicemente risparmiarci l'inferno, ma è il volerci con sé per tutta l'eternità. Questo è l'aspetto importante. È vero che non andremo all'inferno, se saremo con Dio sicuramente l'inferno non c'è. E perché non c'è? Perché quando siamo con Dio, Dio è il paradiso, è la felicità, è la gioia, quindi tutto ciò che potrebbe essere motivo di condanna e di limitazione è risolto, ed è Dio che lo ha risolto in primis, e quindi lo ha risolto ancora prima che il mondo fosse, prima ancora di creare ogni cosa. Dio in qualche maniera aveva pensato nella sua mente quello di cui noi stiamo parlando questa sera, e questo è straordinario. Non è che a un certo momento, siccome no, Adamo è caduto, ha sbagliato, adesso Dio dice dobbiamo ricorrere a qualche rimedio e quindi dobbiamo formulare come. No, Dio aveva già pensato ad ogni cosa, è un mistero grande quello della pietà, però la parola di Dio ci dice che Gesù Cristo Chi è? È l'agnello ben preparato da Dio prima della fondazione del mondo. Questa è una verità straordinaria che ci sconvolge, che non ci fa capire molte volte il senso profondo del suo contenuto, ma sicuramente ci annuncia qualcosa di straordinariamente importante. Questo messaggero, questo messaggio, questo progetto diventa patrimonio della nostra storia, diventa credibile nella misura in cui l'impossibile diventa possibile per noi. E se c'è una cosa che è impossibile, che gli uomini si possano relazionare gli uni con gli altri senza avere uno scopo di interesse che li muove gli uni nei confronti degli altri. Lo sapete che le nostre relazioni sono motivate soltanto da interesse, o no? Qualunque delle nostre azioni è motivata da interesse, perché noi facciamo questo perché sappiamo di ottenere quello, ma anche la stessa... Anche nella nostra stessa alimentazione, se voi pensate, tutto sommato, non dico quella fondamentale della nostra vita, ma molte volte noi studiamo il modo di come seguire un percorso o un altro perché sappiamo che se lo seguiamo bene potremo ottenere di perdere qualche chilo in più o di acquistarlo. È vero, quindi c'è un interesse straordinario. Io amo una persona, ma sotto sotto il mio amore è motivato dal fatto che il mio rapporto con questa persona deve produrre qualche cosa nei miei confronti. Sempre così, anche in quello che dovrebbe essere molte volte e viene sottolineato nel rapporto della famiglia, quante volte uomini e donne si amano motivati semplicemente da questo fatto: io ti amo perché tu mi ami. È difficile dire io ti amo e basta. Perché questa è la lezione che ci ha dato il Signore. Allora, questo è il messaggio che fa la differenza. E noi dobbiamo essere insieme, fratelli cari, nel rispetto delle nostre diversità linguistiche, culturali, anche denominazionali, nel rispetto di quelle che sono le nostre famiglie, così come sono concepite, come sono nate, come sono formate. Dobbiamo essere insieme perché nella nostra diversità il Dio ci ha chiamato ad essere una straordinaria unità attraverso la quale Gesù Cristo diventa credibile, affinché il mondo creda che mi hai mandato, perché questa è la differenza. Oggi il mondo non crede, io qualche volta ho anche la sensazione, l'impressione che ci siano delle aree di cristianesimo che, pur chiamandosi cristiani, non è che credano proprio a questo mistero dell'incarnazione, della pietà che Dio si è fatto carne in Cristo Gesù, e quindi credono a delle forme. Ogni messaggio evangelico porta delle implicazioni sociali, ma non dobbiamo fare mai che le implicazioni sociali prevalgano sul messaggio e sul Vangelo. Sono una conseguenza di una buona accettazione di questo messaggio. Se le implicazioni sociali prevalgono, allora diventa un messaggio sociale, politico, di rivoluzione, se vogliamo, è vero, programmatica, ma non diventa più il messaggio che porta le persone a incontrarsi con una persona che fa la differenza, ed è il Signore Gesù Cristo. Allora la nostra unità, tra le altre cose, è questa cosa estremamente importante. Noi dobbiamo avere il coraggio di chiedere perdono al Signore. Io sto preparando uno scritto ad un movimento che sta parlando di risveglio, sta spingendo forte, quasi come se avesse in mano la soluzione del risveglio. Ora, io sono credente da parecchi anni, mi sono convertito che ero un giovane ragazzo, oggi sono un giovane maturo, però mi ricordo che appena io mi sono convertito, appena ho incontrato il Signore, il Vangelo, perché quello era la comunità nella quale mi sono trovato dentro, mi offriva questa opportunità di incontrarmi con un messaggio che poneva enfasi su una persona che era la persona e il nome che Dio ha dato agli uomini per il quale ci conviene essere salvati, il Signore Gesù Cristo. E quindi, trovandomi in questa relazione, mi sono trovato a vivere un'esperienza straordinaria. Ho veramente capito il senso della mia vita. Non è che non ero un credente quando mi sono convertito, religiosamente parlando lo ero. Non ho mai avuto problemi di ammettere che Dio esiste. Direi forse me l'ha dato mia madre con il latte, non lo so, ma non ho mai avuto crisi del fatto Dio non esiste o chissà dov'è, che cos'è. Non ho neanche inteso comprenderlo, era una convinzione profonda. Però mi sono convertito quando ho incontrato il Signore Gesù Cristo e l'ho incontrato come Dio che si è manifestato in carne per la mia salvezza. E per quanto potevo essere un ragazzo per bene, a 20 anni per bene nel senso che, insomma, non rubavo, non mi drogavo, non mi sono tatuato il corpo, non ho fatto cose stravaganti, non mi sono dato all'alcol, non sono diventato vittima del fumo. Indipendentemente da tutte queste cose, mi sono reso conto, incontrando il Signore, che la mia condizione per natura era così disperata che avevo bisogno di un Salvatore. Infatti, quando oggi, anche nel tempo, mi trovo in comunità a raccontare la mia testimonianza, io, fratelli, voglio raccontarvi la mia testimonianza. Vedo che c'è la gente si strofina un po' le mani, perché? Perché normalmente quando si racconta una testimonianza se ne ascoltano delle belle, ci sono libri straordinari. Chissà da quale inferno questo è stato strappato. Bene, io la mia testimonianza la apro e la concludo così, non c'ho niente da raccontarvi. Perché non ho fatto niente per il quale devo dire, oddio, stavo per ammazzarmi. No, l'ultima cosa che ho mai pensato è quella che la vita possa finire. Quindi la mia famiglia è una famiglia semplice, direi povera sotto certi profili, perché è una famiglia del subito dopoguerra, ma insomma una famiglia felice, perché il pezzo di pane che si mangiava a casa, che era con la carne o senza, eravamo felici di mangiarlo. Quindi ho vissuto questo tipo di rapporto. Ma la straordinaria forza non è tanto da quali cose Dio mi abbia liberato, per le quali io mi ero dato. La straordinaria forza è quella di questo messaggio che mi ha liberato da una condizione naturale che, indipendentemente da quella che poteva essere la mia scelta o la scelta dei miei genitori o le loro devianze, è per natura, io ero un peccatore perduto senza rimedio. Per quanto con il fiocco potevo essere, ero sempre un suino con il fiocco e avevo bisogno di salvezza. E quando ho incontrato il Signore Gesù Cristo, questo ho trovato, questo ha fatto la differenza. E lì ho cominciato a sentir parlare di risveglio. Preghiamo per il risveglio. Ma come preghiamo per il risveglio? Svegliatore, io. Veramente, io vivo questo dramma. Ci sono movimenti ancora oggi che sulla scorta di risvegli, poi sono entrato nell'ambito di un movimento che è nato ed è la conseguenza di un risveglio, il risveglio degli inizi del Novecento. Sto parlando del risveglio del Galles, ma potrei abbinarlo, dopo la conoscenza maggiore mi ha detto che mentre c'era il risveglio nel Galles c'era anche il risveglio in Azusa Street, e che mentre c'era il risveglio in Azusa Street stava il popolo di Dio risvegliandosi in Australia, in Nuova Zelanda, in Cina. C'erano delle cose straordinarie che stavano succedendo in quei giorni, e quindi si racconta spesso dei grandi fatti. Oggi possiamo raccontare grandi uomini che hanno lasciato delle tracce indelebili, straordinarie, usati dal Signore, potentemente usati, ma ogni volta che io leggo quelle pagine, sapete che cosa trovo? Trovo che questi uomini, al di là dell'appartenere a qualcuno che non appartenevano a nessuno se non al Signore, erano delle forze che sapevano mettere insieme credenti di ogni paese dove si trovavano, per vivere l'unità intorno a qualcosa di grande che Dio aveva fatto e stava proclamando nella forza dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo si muove, la prima cosa che provoca è l'unità dei credenti. E se voi volete lo Spirito Santo che si muova, non aspettiamo che lo faccia Lui, facciamolo prima noi e permettiamo a Lui poi di consolidarlo attraverso la sua effusione. Questa è la cosa importante alla quale noi siamo chiamati. Ma io, per esempio, penso che anche il grande risveglio dell'inizio del secolo, del Novecento, è stato un risveglio che, al di là di quello che noi oggi consideriamo e accarezziamo, sapete, nel risveglio del Galles nasce un po' il movimento della Chiesa Apostolica di cui faccio parte. Nel movimento di Azusa Street sono nati i vari movimenti pentecostali, lì nasce, si dice, il pentecostalismo. E da lì i vari emigranti che erano andati in America per lavorare, visitati dallo Spirito Santo, hanno sentito il bisogno ad un certo punto di tornare in Italia per annunciare questo messaggio. E potremmo fare dei nomi, chi legge la storia sa queste cose. E da lì si dà l'impressione che in qualche maniera, rispetto ad una cristianità che poteva essere fredda, un po' difficile, ma non era poi sempre così, c'erano movimenti di santità che andavano avanti da tempo e che facevano un lavoro straordinario e importante. Ci sono chiese e movimenti che ancora esistono oggi, che erano ancora prima di questa visitazione dello Spirito Santo. Allora io ho anche un'altra lettura e dico che lo Spirito Santo che ha visitato il nostro globo agli inizi del Novecento non è sicuramente venuto con l'idea di creare una denominazione che si distinguesse dalle altre. Una denominazione che poi nel suo essere, è vero, si distinguesse ancora l'una dalle altre. Sapete, il mondo pentecostale si fa così una considerazione senza voler fare una critica, ma ci sono un insieme di denominazioni notevolissime che tutte si richiamano allo Spirito Santo, si richiamano a questa verità. Ed è sicuramente un richiamarci perché si esprime oggi una testimonianza che al di là di non togliere niente alla potenza del Vangelo. Il Vangelo è potente da solo, anche se lo predica un somaro, il Vangelo è di per sé potente, questa è la potenza di Dio, il Vangelo per la salvezza di chiunque crede. Però noi non abbiamo fatto altro che peggiorare la situazione, perché il nostro mondo cristiano, invece di essersi accorpato, unito, mettere insieme le energie, le forze, i doni, i talenti che vengono e sono il prodotto della grazia del Signore, si è spaccato, si è diviso, con la pretesa che qualcuno ne ha qualcuno più di quell'altro. E questo è in fondo quello che noi stiamo vivendo, essere insieme per rendere credibile il Signore. Credete, fratelli, è poco credibile a causa nostra il messaggio del Vangelo che noi stiamo proclamando. Allora io credo che c'era un pericolo dal quale il Signore ci ha salvato con la visitazione dello Spirito degli inizi del Novecento, al di là di questa ricerca, al di là di questo arricchimento. Noi dobbiamo sapere che nel 1848, è vero, Carlo Marx aveva scritto il suo famoso manifesto, un manifesto che ha prodotto la rivoluzione in Russia, e non solo la rivoluzione in Russia, ma ha prodotto un'azione, se vogliamo, devastante nei confronti di tutto ciò che è fede e di tutto ciò che è religione. Ed è stato, se vogliamo, un manifesto che al di là della rivoluzione sociale, è vero, della Russia, ha provocato qualche altra cosa. Ha provocato un ateismo galoppante. Noi oggi portiamo il Vangelo in Albania, ma fino a qualche decennio fa si diceva che l'Albania era la nazione più atea del mondo. Non so se avete mai sentito queste cose. È frutto di questo messaggio. Allora io ricordo sempre, nella parola c'è scritto che quando l'avversario viene come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo mette in fuga. E mentre si stava avvicendando questo spirito terribile, questo nemico che in qualche modo voleva aggredire l'umanità anche sulla scorta di una religiosità pazzesca, devastante, una religiosità oppio che esisteva in Russia come esisteva in tante altre parti del mondo, lo Spirito Santo ha visto più di quanto noi potevamo vedere il pericolo che stava arrivando, se vogliamo, da Oriente contro la fede, contro il messaggio e contro il Vangelo. E la visitazione dello Spirito ha messo in moto i credenti per fare argine, indipendentemente dalle nostre denominazioni, perché questo nemico fosse, come dire, azzerato, non dalle nostre capacità di essere uniti, ma dalla forza di uno spirito che sa tenere lontano un nemico che potrebbe devastare la nostra spiritualità. Questa è un po' la storia, una storia che ci riguarda estremamente da vicino, ma ce n'è un'altra, potrei citarvene un'altra, e il tempo, non voglio consumare molto tempo, non voglio annoiarvi, ma prima dell'Ottocento, si sta parlando del 1700, e chi non ricorda il 1700 come il tempo del grande risveglio wesleyano? Tutti lo sappiamo, il metodismo sembra essere nato dal risveglio di Wesley, ma è l'ultima cosa che lo Spirito Santo pensava di far nascere una denominazione che si chiamasse metodista. Per quanto buona possa essere come gruppo, denominazione, come movimento, quello che vogliamo, ma tutta la storia di Wesley andrebbe letta, interessante, che non era tanto la sapienza del cervello di quest'uomo, ma la nuova nascita che l'ha portata ad essere lo strumento, una nuova nascita che nasce nella nave nel momento in cui torna da un fallimento missionario. Wesley era andato ad evangelizzare i peli rossi, è tornato, direi, vergognosamente con una sconfitta sotto questo profilo spaventosa, e nella nave incontrerà qualcuno che gli dice che forse aveva bisogno di fare un'esperienza. Questo qualcuno era un pastore moravo, e le comunità morave o le comunità che si richiamano a Husse hanno la coda molto lunga, nascono in relazione a che cosa? Non a voler fare una denominazione, ma alla riscoperta della parola di Dio come il centro dell'attenzione dei credenti. Il credente deve potersi confrontare con la parola di Dio, perché se non lo fa finisce di andare alla deriva in qualche modo, o diventa eccessivamente mistico, o diventa eccessivamente freddo, o diventa uno strumento che non è capace di dare credibilità al messaggio che va proclamando, perché diventa un messaggio di confessione, di denominazione. Wesley incontrerà quest'uomo, il quale, per farla breve, gli parlerà del valore di questo messaggio, del valore della parola di Dio, Wesley nasce di nuovo proprio nel suo viaggio di ritorno dagli Stati Uniti in Inghilterra, e in Inghilterra si preoccuperà Wesley che c'è una popolazione che in qualche modo è considerata il rifiuto della società, che sono i minatori, andrà proprio a predicare ai minatori, e dai minatori nasce questo grande risveglio, un risveglio che mette insieme le chiese, un risveglio che in qualche modo si accompagna anche ad altri movimenti di risveglio che erano nati con l'esercito della salvezza. Conosciamo tutte queste cose, e in fondo è vero, succederà più tardi questo, ma è sempre su questa scia. Ma in Inghilterra il risveglio di Wesley fa una cosa allo Spirito Santo. Perché visita questo popolo? Perché l'Inghilterra è la culla dell'illuminismo, altro pericolo devastante. L'illuminismo annunciava, per chi studia queste cose, che Dio è dentro di noi, noi siamo Dio, ed è la ragione in fondo che deve prevalere su tutte le altre forme. Quindi, in poche parole, Dio non c'è, se c'è Dio sono io, e Dio lo devo trovare solo dentro di me. E noi sappiamo molto bene quali sono stati i devastanti risultati dell'illuminismo, perché la Francia ce ne ha dato testimonianza più avanti, la rivoluzione francese è figlia dell'illuminismo, e sappiamo quali sono i prodotti. Ancora la Francia risente di questo nerbo che l'ha frustata e che in qualche modo gli ha lasciato un segnale, direi, di sensibilità molto ridotta rispetto al messaggio del Vangelo. Ma l'Inghilterra, non lo dico io, a detta di grandi uomini che ci hanno preceduto, hanno detto: Wesley ha salvato l'Inghilterra dall'illuminismo, che era un altro pericolo devastante. Quando il nemico viene come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo mette in fuga. E lì è nata veramente una grande comunione di fratelli. E insieme, voi sapete che le cose dovevano essere regolate, perché mentre in Inghilterra c'è il grande risveglio di Wesley, in America c'è il grande risveglio di Jonathan Edwards, e noi sappiamo molto bene che ancora i risultati e l'alleanza, e vado a queste poche cose intorno all'alleanza, sono in qualche modo anche spinte, motivate e portate avanti da quello che è stato poi il pensiero di Jonathan Edwards in quello che chiamiamo il grande risveglio americano. E ovviamente siamo dopo queste due pietre miliari nelle quali io vi ho detto che lo Spirito Santo non viene per fare nuove denominazioni, ma viene per proteggerci da attacchi che potrebbero essere insostenibili, e viene a darci il senso di uno scopo, di una finalità, di un servizio a cui noi siamo chiamati, per poter rendere non famoso, come dice quel canto, perché a me non piace. Io non rendo famoso Gesù, Gesù è famoso già da solo, ma renderlo credibile sì, attraverso una testimonianza che possa essere capace di far sentire la stessa lingua da chiunque la parla, da chiunque ha fatto questa esperienza. Vedete, le denominazioni sono come, io ho fatto questo esempio, una sera ero ad un concerto in cui anche i miei figli dovevano fare un piccolo esame di musica, e c'era una piattaforma con il pianoforte, con tutto quello che serviva perché i ragazzi facessero il loro saggio. E mi ricordo, entrai in un teatro come questo, a una certa altezza delle file c'erano 5, 6, forse 7 cineprese puntate là, sicuramente erano i genitori che volevano riprendere i loro figli quando facevano la prova. Allora io mi sono curiosamente, sono andato dietro queste cineprese, e erano aperte, e ho guardato dall'occhialino di ognuna di queste. Sapete che cosa ho visto dentro? Ho visto lo stesso spettacolo in tutte e 7. E quando queste cineprese hanno preso a funzionare, hanno registrato lo stesso spettacolo, forse enfatizzando quel figlio o quell'altro figlio. Ma quelle cineprese che hanno nella loro diversità raccolto lo stesso messaggio, hanno poi nella loro diversità annunciato, o perlomeno proiettato, lo stesso film. Perché quello era. E allora noi possiamo essere diversi, ma Gesù non lo è, Gesù è solo, è lo stesso, ieri, oggi, in eterno, è l'unico nome che salva ed è l'unico nome che ci ha salvati, indipendentemente da quelle che possono essere le nostre storie, ed è il nome unico che noi dobbiamo proclamare attraverso un'attività di comunione, un'attività che mette le nostre energie insieme, non per portare avanti le nostre denominazioni. Fratelli, è finito quel tempo, voi mi direte: questo sarà finito per te, per noi no, ma è finito il tempo in cui noi lavoriamo per far crescere le nostre denominazioni. Il tempo è arrivato che noi dobbiamo collaborare per l'espansione del suo regno, lavorando insieme, mettendo insieme la forza, perché questo è il tempo che in qualche modo ci sta preparando ad un grande evento, che è quello del ritorno del Signore, ma che prima di questo dovremo anche affrontare delle difficoltà. C'è guerra tra chi pensa che la Chiesa passerà per la tribolazione e chi dice che non ci passerà. Voi dite, mi potreste dire, qual è la tua posizione? Beh, io preferisco pensare che il nemico mi farà guerra se io sono fedele al Signore. E quindi mi voglio attrezzare. Siccome in Cristo Gesù gli ho dichiarato guerra, voglio attrezzarmi come qualcuno che in fondo si aspetta una guerra e non tanto una pace sotto questo profilo. Allora, se so che probabilmente pioverà, mi porto dietro l'ombrello. Se non pioverà, lo porterò chiuso. Ma se piove non c'ho l'ombrello, mi bagno. Questo è il punto. Allora, prepariamoci a grandi eventi, quelli del ritorno del Signore, ad eventi che prima di questo grande evento noi dovremo attraversare, perché il nostro nemico sa di avere poco tempo ed è accanito contro il popolo di Dio. E credete, le nostre divisioni non sono frutto dello Spirito Santo. Le nostre divisioni sono frutto della carne, quando non sono frutto di qualcuno che dice lascia perdere quelli che tu sei meglio di loro. E se vogliono essere con te, che si adeguino, che diventino parte del tuo gruppo, della tua denominazione, e che in qualche modo stringono delle mani di associazione, ma non di associazione, di affiliazione, in modo tale che noi possiamo diventare la più grande chiesa dopo quella cattolica. Ma al Signore ne è bastata una di grande chiesa sotto questo profilo. Non ne vuole più, e nessuno di noi deve avere la pretesa di poterlo diventare, perché noi lo siamo già nel patrimonio e nel progetto di Dio che fa di tutti quelli che hanno creduto in Lui parte di questo corpo e di questa chiesa, che insieme fa la differenza, perché insieme rende credibile il messaggio che noi stiamo proclamando. E quindi consentitemi una piccola spaccatura del 1800, si sta parlando del XIX secolo. E il XIX secolo è stato un secolo straordinario. Ho parlato del Manifesto di Marzio, chi studia un po' la storia sa che nascono le nazioni, in fondo si formano le città, l'industrializzazione diventa patrimonio della nostra trasformazione economica e sociale. Sono grandi rivoluzioni in Europa, in modo particolare, succedono queste cose. E ci sono due pericoli straordinari che hanno caratterizzato la Chiesa del 1800, ma che caratterizzano anche la nostra Chiesa oggi. I due pericoli erano, se vogliamo, uno interno e uno esterno. Allora, quello interno era la grande rovina della divisione, delle denominazioni, perché stanno nascendo nell'Ottocento denominazioni e gruppi nuovi che si distinguono con la pretesa di avere in qualche modo in gestione il Padre Eterno. A questo pericolo che non favorisce la testimonianza ce n'è un altro. La cosiddetta scienza della critica testuale prende una deriva. La critica testuale è importante. Voi sapete, ne avrete sentito parlare, perché ci sono uomini e donne che lavorano nella ricerca di far sì che, andando a ritrovare reperti archeologici, specialmente legati alla scrittura, si possa avvicinare la nostra traduzione il più vicino, è vero, all'originale che è stato ispirato, o al greco, o all'ebraico, come noi conosciamo questo fatto. Allora, la critica testuale nasce come scienza per cercare di ripulire, alla luce di tutti i manoscritti che sono stati trovati, è vero, di ripulire il testo, perché quello che abbiamo nelle nostre mani sia il più vicino al testo ispirato. E la deriva è quella che chi ha fatto critica testuale è andato un po' oltre, non ha soltanto analizzato la scrittura per togliere di mezzo ciò che poteva essere non proprio vicino al testo originale, ma ha cercato di mettere in discussione anche i suoi racconti. E quindi di questo libro la critica testuale ha tentato, attraverso una teologia liberale, si è tentato di farne un libro che ha raccolto una serie di miti, anche addirittura copiati da pensieri, da religioni e da popoli che sono esistiti anche prima del popolo di Israele. Questo fatto ha messo in qualche modo in crisi la scrittura nella sua autorità. E allora la Chiesa di quei giorni si trova di fronte a questi due elementi. Da una parte chi aggredisce la scrittura, che è stata riscoperta come centrale e punto di riferimento e di fede, e da un'altra la divisione dei credenti che non riescono a stare insieme. Allora, i credenti hanno fatto un po' come Giosafat e si sono trovati di fronte a questo pericolo incombente e hanno detto: Signore, noi non sappiamo come fare, quindi l'unica cosa che si sono detti: vogliamo pregare insieme per chiedere a Dio di darci una mano, perché per fare la controcritica ci vogliono anche uomini preparati che devono studiare. per fare l'unità bisogna che in qualche modo tra pastori ci si intenda e si capisca che una denominazione ha un suo valore per la verità che ha portato in essere, ma non nell'assoluto della sua realtà. E qui ci sono dei fratelli che hanno deciso di incontrarsi. Era il 1843, l'Alleanza Evangelica nasce nel 1846, ma nel 1843 ci sono questi fratelli che hanno indetto una riunione di preghiera, come potrebbe essere quella di questa sera. Noi questa sera aspettavamo, non so quanti sono questi posti, forse 200 persone o di più. Ecco, loro avevano indetto una riunione di preghiera per l'unità dei credenti, per presentare a Dio questi problemi che avvelenavano la testimonianza, e avevano affittato un locale che potesse contenere 400 persone. In Inghilterra era facile poter mettere insieme 400-500 persone per un incontro di preghiera, eccetera. E voi sapete che il giorno dell'appuntamento, quando è arrivato il giorno, è vero, di questo incontro di preghiera, senza che ci sia un nome che noi possiamo citare nella storia per dire l'ha organizzato Di Lullo, l'ha organizzato Pippo, l'ha organizzato Roberto, non sappiamo chi l'ha organizzato, sono dei fratelli che hanno detto mettiamoci insieme e preghiamo il Signore che ci aiuti. Bene, in una sala di 400 persone, e se fossero stati 400 sarebbero stati felici, si presentarono a questo appuntamento 11.000 persone. Non lo sa nessuno probabilmente questo fatto, proprio perché noi non sappiamo, non conosciamo che tra il 700 e il 900 c'è un altro risveglio, lo chiamerà questo folle del presidente dell'Alleanza Evangelica, ma è stato uno dei più grandi risvegli e più duraturi nel tempo, perché nel 46 nascerà l'Alleanza Evangelica inglese, da lì poi nascerà l'Alleanza Evangelica Mondiale e poi nascerà l'Alleanza Evangelica Italiana, ma molto più tardi, nel 1974, per la nostra testardaggine, con tutte le vicende alterne che ha potuto avere, ma oggi noi possiamo dire che l'Alleanza Evangelica Mondiale è l'unico elemento che in qualche modo mantiene un carattere, una testimonianza concreta di unità e di sinergia tra i credenti nel mondo, sono più di 126 nazioni che fanno parte dell'Alleanza Evangelica. Noi ci possiamo contare in 500 milioni di credenti che si occupano non tanto di questioni amministrative delle loro denominazioni di appartenenza, si occupano di fatti importanti. Il primo è quello, vi do questi appuntamenti perché li potrete vivere poi con il pastore Pippo qui nella vostra zona e insieme. Il primo è quello della domenica della preghiera per la Chiesa perseguitata. Ogni anno 500 milioni di credenti nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, si riuniscono per pregare per la Chiesa perseguitata. Perché noi pensiamo di stare bene, ma c'è persone che stanno peggio. E stanno peggio di noi e rischiano e firmano una condanna a morte ogni volta che dicono io credo nel Signore Gesù Cristo. E poi c'è un altro appuntamento che è nato in questo contesto, che è e vede 500 milioni di credenti riuniti insieme ogni anno a novembre, è la Domenica della Memoria, perché noi dobbiamo capire che non siamo senza radici. È inutile che noi diciamo come denominazione, ma le mie radici sono nel libro degli Atti, ma dal libro degli Atti arrivare a noi c'è una storia di uomini e di donne che nell'anonimato, nel sacrificio di loro stessi, nell'appariscenza della loro missione che gli è stata affidata, hanno contribuito a che questa testimonianza arrivasse integra fino a noi. È bene conoscere questi uomini, perché gli ebrei ci dice che non dobbiamo dimenticare i nostri conduttori, non li dobbiamo dimenticare, questi che hanno lasciato testimonianza perché questo messaggio fosse oggi attuale nel nostro mezzo e infiammasse i nostri cuori per farci sentire che siamo parte di un progetto che non è umano e neanche denominazionale, è il progetto di Dio che ha scelto noi per far conoscere il suo nome alla generazione che ci sta vicino e che noi rappresentiamo. E poi quella che ormai è diventata un po' un'inflazione, ma nella prima settimana di gennaio, la prima buona settimana di gennaio, c'è la settimana di preghiera per l'unità dei credenti. E questo ogni anno. E ogni anno credenti di tutto il mondo vivono questa esperienza, perché si deve andare verso questa direzione. L'unità non vuol dire uniformità. L'unità vuol dire diversità, che sa mettere insieme i propri talenti e i propri doni per dare gloria a quel Signore e rende credibile quel messaggio che ci è stato affidato. Ma c'è un'altra cosa, l'Alleanza Evangelica in Italia, ma anche nel mondo, si preoccupa della libertà religiosa. Noi vogliamo una legge sulla libertà religiosa e noi vigiliamo su questo fatto affinché uno Stato che ancora è condizionato dalla religione nazionale possa emettere una legge che dia dignità a tutti i cittadini del suo territorio, di poter esprimere la propria fede, la propria dimensione di credo, i propri culti, le proprie realtà, che siano rispettati nella loro identità, nel rispetto delle leggi che governano la nostra nazione. E l'Alleanza Evangelica è promotrice ormai in Italia, è dal 1999 che stiamo lavorando in questa direzione. L'anno scorso abbiamo fatto una grossa marcia, la prossima sarà l'anno prossimo, fin tanto che lo Stato non decida, è vero, non solo di dare intese, che adesso non ne dà più, ma di fare una legge che garantisca a tutti i cittadini, non di essere dai piani alti ai piani bassi, ma di essere tutti sullo stesso piano, davanti ad uno Stato che pretende sicuramente ubbidienza e rispetto delle leggi, ma che deve anche dare il rispetto di quelle che sono le nostre identità e il rispetto della nostra dignità, di cui siamo ognuno di noi portatori. Ma c'è un'altra cosa. All'inizio del terzo millennio, i paesi potenti occidentali hanno fatto delle promesse e l'Alleanza Evangelica Mondiale ha indetto un movimento che si chiama la Sfida di Michea. La Sfida di Michea non è altro che cosa vuole da te il Signore? Che si pratichi la giustizia. E allora gli stati hanno detto in questo grosso raduno, in queste promesse, in queste dichiarazioni, che entro il 2015 avrebbero contribuito a dimezzare la povertà nel mondo. Bene, e siamo al 2012, a metà ormai, fra poco sarà il 2013, mancano 2 anni e mezzo probabilmente al 2015, e soltanto l'Alleanza Evangelica, che ha promosso un'iniziativa che si chiama Sfida di Michea, per promuovere, per pungolare gli stati, i governi, a in qualche modo adempiere le promesse fatte che hanno fatto all'inizio del millennio. E noi siamo dentro, quindi vedete, le nostre energie possono trovare incontro e collaborazione in mille iniziative che rendono, pur con proiezioni diverse, pur con cineprese diverse, lo stesso messaggio, la stessa forza, lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione, la stessa differenza, perché in Cristo soltanto si fa la differenza. Io voglio credere che come Alleanza Evangelica voi possiate approfondire, non voglio dire che abbiate capito tutto di che cos'è l'Alleanza Evangelica con il mio dire di questa sera, ma ho cercato di comunicarvi lo spirito di un qualche cosa che rispetta la volontà del Signore. Solo per questo io ho accettato di fare presidente e lo faccio senza risparmio di energie, perché so che questo lavoro non è finalizzato ad ingrossare le fila di una denominazione, ma è unicamente orientato a far sì che i cristiani finalmente possano cominciare a vivere un'unità che non va fatta, è stata fatta, va solo vissuta. E quindi per questo credo che possiate andare nel nostro sito, Pippo vi potrà dire dei riferimenti più precisi, qui c'è un giornale dove potete trovare anche dei riferimenti, in modo tale che veramente il popolo si alzi davanti al Signore e attraverso la parola di Dio cominci a dire: è tempo, veramente, è tempo che il nome del Signore sia predicato con l'efficacia e la potenza dello Spirito Santo, perché soltanto Lui fa la differenza. Che Dio vi benedica.